Benvenuti. State ascoltando Non Solo Yoga e io sono Paolo Meragalli. È un po' di tempo che ho in mente un episodio che avrà il nome, penso, simile a lo yoga senza bikini. È uno yoga? Oppure qualcosa tipo lo yoga senza costume da bagno è uno yoga, o senza i pantaloni attillati è uno yoga? Ne parleremo alcune cose che mi passano per la mente, qualche sassolino, qualche da togliere dalla scarpa e qualche cosa che voglio condividere con voi. Ma prima di arrivare a questo episodio voglio parlarvi di un altro elemento che sto studiando, che è ritornato sotto gli occhi nell'approfondire un elemento di comunicazione che poi riporteremo nel mondo dello yoga, che spero vi possa interessare tanto quanto interessa a me. Il suo nome tecnico è effetto alone. Diciamo che è un qualche cosa che accade quando un tratto della nostra percezione è influenzata da un altro elemento. Quindi nella fattispecie io magari posso ritenere una persona più adeguata a insegnare yoga se per esempio mi si presenta vestito come uno yogi o yogi, sempre, come me, giuro che prima o poi andrò a vedere. E dicevo, se viene vestito come un yogi, mettiamola così, indiano, magari col bollino, se ha dei comportamenti da santone, piuttosto invece se mi viene vestito in giacca e cravatta. Penso che chi segue questo canale in realtà abbia un po' di confidenza con lo yoga. Provate a chiudere un attimino gli occhi e provare a pensare, nel momento in cui siete di fronte a una classe, se la persona, l'insegnante, l'istruttore che arriva in quel momento dovesse essere vestito, come dicevo prima, magari con degli abiti belli, larghi, bianchi o arancioni e un bel puntino rosso in mezzo agli occhi, oppure arrivare a presentarsi in giacca e cravatta e poi cambiarsi con una normalissima tuta o un paio di pantaloncini tranquillissimi. A quale dei due dareste più affidamento? Quale dei due secondo voi sarebbe il miglior insegnante? Così, a prima botta, di prima battuta. Ecco, proprio questo. Il concetto è che abbiamo portato uno degli elementi, e quindi la sua capacità di insegnamento, probabilmente, o la sua preparazione, l'abbiamo portata su un'altra percezione, cioè sulla percezione di un altro elemento, ed ecco l'effetto alone. Nella fattispecie sono stati fatti una marea di studi sull'effetto alone, andando a valutare diversi aspetti e questi aspetti e queste, diciamo, differenze cognitive dovute alla percezione, a quello che riceviamo, derivino da diversi elementi e possono derivare da diversi elementi. Uno, ad esempio, un altro elemento molto interessante è come un bell'aspetto possa far giudicare più intelligente una persona. E anche qui, anche se dite no, la statistica ci dice che per numeri veramente, veramente elevati è così. In questo momento, ad esempio, non ricordo le percentuali, ma altissime. Andrò a cercare questo studio, poi magari lo posterò sulla pagina www.nonsoloyoga.it. Si mandò una persona a fare una lezione in una università. E in un caso venne detto che era una persona informata, diciamo, che aveva qualche cognizione di quello di cui stava parlando, in un caso che era assistente di un professore e nell'ultimo caso che era un professore universitario di una cattedra di una prestigiosa università. Al termine della lezione, che non era ovviamente l'esperimento, al termine della lezione venne chiesto a tutti gli ascoltatori, quindi agli studenti, di indicare l'altezza media o l'altezza del professore o dell'assistente o della persona informata che avevano ascoltato. La persona, attenzione, era sempre la stessa. Le classi erano tre classi diverse. Bene, il professore risultò più alto di 6 centimetri rispetto alla persona solamente informata. Quindi ecco un altro effetto alone che addirittura si riporta sull'altezza, cioè sull'aspetto fisico, un po' al contrario. Quindi quanto più ritengo intelligente o preparata una persona, tanto più gli sono disposto ad assegnare quella che secondo me ha un valore, e quindi la persona più alta è una persona più intelligente, quindi se ritengo che sia più intelligente o preparata deve per forza essere più alta. In realtà queste due cose vanno sotto il nome di effetto alone e effetto alone reverse, quindi al contrario, quindi in un caso è un disturbo cognitivo o di percezione che dall'aspetto fisico va verso una carattere distintivo quali l'intelligenza, e nell'altro vale anche il contrario. E quindi vale anche al contrario il fatto che se io reputi una persona non particolarmente brillante, non particolarmente intelligente, questo mi sembra in realtà più brutta o più bassa, o comunque sono portato a vedere nel suo corpo, nel suo aspetto esteriore, degli elementi che normalmente sono assegnati a elementi difficile dire negativi, ma per i quali quegli aspetti non sono così legati. Ovviamente tutto avviene nella nostra testa, tutto avviene involontariamente e tutto avviene per mezzo di quei programmi automatici di cui abbiamo già parlato e dei quali, come incominciate a capire, dobbiamo stare molto molto attenti. A dimostrazione proprio di questa cosa che vi stavo raccontando, c'è un esperimento del 72 in cui venne tra l'altro chiamato in maniera molto interessante What is beautiful is good, cioè ciò che è bello è buono, che venne fatta nell'Università del Minnesota, e diversi studenti, una sessantina, presero parte a questo esperimento, suddivisi nello stesso numero di maschi e di femmine. A questo gruppo vennero date tre diverse foto da esaminare. Uno era di una bella persona, una di una persona con un'attrattività media e uno poco attraente. E fu chiesto alle persone di giudicare i soggetti solo dalle foto, scegliendo tra alcune personalità diverse, altruismo, l'affermazione di sé, stabilità emotiva, eccetera, eccetera. Bene, il risultato mostrò che la stragrande maggioranza dei partecipanti credeva che i soggetti più attraenti avessero caratteristiche socialmente più desiderabili. E qui incominciamo a capire quanto la conoscenza dei programmi automatici ci aiuti a non cadere in questi tranelli. O meglio, a caderci consapevolmente, o meglio ancora, una volta caduti, analizzarli ed eventualmente decidere di non accettarli. Come sempre, se però questa cosa non ci è nota, rischiamo di caderci, ed è quello che succede, senza accorgerci, e quindi di stare al nostro programma automatico che ci fa rispondere in questo modo assurdo. E se questo non vi fosse bastato, anche l'intelligenza e la competenza, come vi ho detto prima, si è dimostrato essere legati a questo effetto alone. E anche qui venne fatto un bellissimo esperimento, gli anni sono sempre quelli del 74, quindi tra gli anni 70, come è già successo diverse volte quando vi ho raccontato di questi esperimenti, gli anni sono questi, insomma, sono gli anni degli acidi, sono gli anni dei fumi, sono gli anni della sperimentazione anche un po' fuori dalle linee, no? Ne parleremo quando vedremo alcune sperimentazioni svolte da Bandler nella PNL, nella programmazione neurolinguistica. C'è addirittura un libro di cui vi svelerò solo più avanti il nome, un libro nero in cui si raccontano tutti gli esperimenti che hanno superato i limiti che fece Bandler e il suo gruppo durante le ricerche per creare quello che poi divenne la programmazione neurolinguistica. Dicevo appunto, durante questo studio del 74 vennero consegnati a degli studenti degli scritti, alcuni ben scritti e alcuni invece degli scritti veramente pessimi, e al primo gruppo, al primo terzo di partecipanti fu consegnata anche la foto dell'autrice, decisamente una donna attraente. Al secondo terzo fu presentati gli stessi scritti ma con una foto di una donna poco attraente, e all'ultimo terzo non fu mostrata nessuna foto. L'ultimo terzo era ovviamente, come accade nei test e negli esercizi di questo tipo, serve un gruppo, diciamo, neutro su cui poi valutare gli altri gruppi. Ormai avete capito come andò a finire, e quindi la autrice più attraente fu quella che ricevette valutazioni molto più positivi sui suoi scritti, o meglio sugli scritti che erano già dei belli scritti. Un'altra cosa interessante che successe fu che invece gli iscritti male ricevettero delle votazioni più alte anche in questo caso, quasi a scusare e a non capire o a non volere accettare il fatto che una donna bella avesse potuto scrivere qualcosa di brutto, e quindi venne data una fiducia, diciamo, sulla fotografia invece che sullo scritto, molto più alta di quanto fu invece l'elemento sullo scritto bello da attrice bella. Paura, vero? Ma non avete ancora sentito la cosa più interessante, che è quella legata ai test fatti in ambito di giustizia. Negli anni Ottanta venne fatta una ricerca con la quale si dimostrò che l'esito dei processi sugli atti giudiziari ha esito più favorevole se diciamo l'imputato è un imputato di bell'aspetto. Praticamente il doppio delle possibilità di evitare la detenzione. E lo dico con calma, il doppio delle possibilità di evitare la detenzione. Pazzesco, eh? Non ne siete ancora convinti, eh? Ve ne dico un'altra che vi farà saltare sulla sedia, o se state guidando, se state facendo a mangiare, vi farà saltare. La ricerca del 78. E è stata simulata per questa ricerca una causa per finte lesioni colpose. Cosa successe? Che se l'imputato era più bello della vittima, era condannato in media a un indennizzo di $5,000 del tempo, degli anni, primi anni, fine anni 70, insomma 78. Quindi abbiamo detto $5,000. Mentre se la vittima era più attraente dell'imputato, l'indennizzo medio era del doppio, $10,000. $10,000. Il test provò anche che questo favoritismo, legato quindi all'aspetto esteriore, coinvolgeva ugualmente i giuristi dei due sessi, quindi non aveva, diciamo, ha lo stesso peso su tutti e due i sessi. Ve ne devo dire un altro, assolutamente, molto molto interessante. Questo un po' prima, è degli anni, fine anni 68. Cosa fecero? Presero dei detenuti del carcere di New York che avevano il volto sfigurato, e una metà di questi detenuti vennero sottoposti a una chirurgia plastica durante la detenzione, e un altro gruppo di detenuti invece venne lasciato con le cicatrici e non fu sottoposto a nessuna operazione. Ovviamente per entrambi i gruppi fecero dei trattamenti riabilitativi, quindi delle percorsi riabilitativi in vista del loro ritorno nella società. Beh, una volta liberati vennero tenuti sotto osservazione per un anno, e quello che accadde è che la percentuale di ex detenuti che ritornò in galera fu molto più bassa tra quella che era stata sottoposta a chirurgia plastica. Quindi qualcosa è accaduto, probabilmente una parte, e lo sappiamo già se incominciamo a guardare questo esperimento attraverso gli occhi della psicocibernetica, e lo faremo più avanti perché è interessantissimo. Ma diciamo che quindi qualcosa accadde sicuramente nella testa di queste persone, ma qualcosa accadde anche fuori, e quindi questo nuovo loro viso diede a loro più probabilità, addirittura molto di più di quanto non desse il percorso di reinserimento riabilitativo. Un'unica eccezione fu per i detenuti tossicodipendenti, per i quali la probabilità di ricadere fu la stessa, indipendentemente dal recupero, diciamo, attraverso un intervento chirurgico oppure meno del loro aspetto. Cercherò di mettere magari qualche riferimento sul sito, su nonsoloyoga.it. Vi lascio oggi con questo episodio, un po' così, che incomincia a aprirci gli occhi su quello che ho chiamato in un episodio scorso appunto la nostra programmazione automatica. Possiamo fare qualcosa per cercare di disinnescare questi programmi automatici che abbiamo all'interno di noi? Sì. Può lo yoga aiutarci? Sì. È facile? No, assolutamente non è facile, perché sono programmi automatici. Sono programmi, da alcuni che arrivano da elementi ancestrali che abbiamo quindi creato nei secoli, altri che invece sono un po' più facili, ma si può andare a lavorare. Soprattutto il primo passo è riconoscerli. Una volta che incominciamo a sapere che il nostro cervello lavora in questo modo, possiamo rendersi conto di quale tipo di influenza, in questo caso come l'effetto alone, possa in realtà poter agire su di noi, facendoci fare o facendoci comportare in un modo che non è quello che vorremmo. Spero vi sia piaciuto l'episodio. Come vedete, sta cambiando un attimino anche la modalità, il modo di parlare, il numero di parole probabilmente anche. Sto cercando di trovare un mio equilibrio, qualcosa che mi piace e mi diverta. L'episodio di oggi mi è piaciuto un mondo, spero sia piaciuto anche voi. Lasciatemi commenti ovunque, per favore, ne ho bisogno. Mettete like, mettete recensioni su soprattutto podcast di Apple, su Google Podcast e su Spotify, perché più loro evidenziano che il podcast piace e più sono in grado e mi aiuteranno a distribuirlo. Grazie, ci vediamo settimana prossima. Un abbraccione, ciao.